Il radiogiornale.
Buongiorno da Agata Galfetti. Incidente mortale in carrozza in Engadina, un evento insolito e sfortunato, è il commento di un esperto di questo tipo di trasporti. I cavalli sono ben addestrati, ma esiste un rischio residuo. Lugano Maccabi Tel Aviv, allerta sicurezza, il club rassicura i tifosi in vista della partita di giovedì, pronti a gestire la situazione, misure rafforzate allo stadio. Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma il presidente americano Trump annuncia sin d'ora una loro riduzione significativa in futuro per preservare i buoni rapporti con la Corea del Nord. Il più pesante attacco su Mosca dall'inizio della guerra, oltre 800 droni lanciati ieri dall'Ucraina, segno di crescente capacità produttiva dell'industria di Kiev, ma anche delle difficoltà di difesa russe. Per lo sport è calato il sipario sui campionati europei di atletica a Birmingham, con la Svizzera che chiude sesta nel medagliere. Non ha brillato invece la selezione elvetica nel nuoto a Parigi, con il solo bronzo conquistato da Ponti. Ha molto impressionato l'incidente in carrozza avvenuto sabato in Val Rosecci, in Engadina. Quella che doveva essere una piacevole scampagnata si è trasformata in una tragedia per una 73enne che ha perso la vita e altre persone sono rimaste ferite. Un evento rarissimo, ma quali sono i rischi in carrozza? Alan Crameri ne ha parlato con Edwin Bürge, presidente della Società Svizzera dell'Attacco di Tradizione.
Guido carrozze da 48 anni e ho avuto pochissimi incidenti, praticamente nessuno di rilievo. Non mi è mai capitato qualcosa di simile a quanto visto in Val Rosecci. Certo, c'è un normale rischio residuo, come per ogni utente della strada.
Nell'incidente in Engadina, secondo la polizia, ci sono stati problemi durante la frenata. Si può dire che la frenata sia il momento più delicato di un viaggio in carrozza?
Può essere uno dei momenti rischiosi, soprattutto su strade di ghiaia, le ruote possono bloccarsi e si sbanda. Allora bisogna mollare un po' i freni, perché se a bordo strada c'è un fossato si perde la stabilità. Però ci sono altre situazioni delicate, ad esempio quando un'automobile che ci supera rientra bruscamente davanti alla carrozza. Ma se i cavalli sono ben addestrati e se il veicolo è in ordine non ci sono problemi. Una carrozza normale oggi ha freni su tutte e due gli assi. Si investe molto sulla sicurezza.
Questo incidente è capitato ad una carrozza con dei rimorchi che portavano altre persone e uno anche del materiale. Quanto è più difficile da gestire questa composizione?
La presenza di rimorchi è un rischio supplementare. Presumo fossero dotati di freni. Può esserci stato un guasto ipotizzabile quando i freni sono molto sollecitati, ad esempio se gli altri utenti della strada non mantengono la distanza. Ma ribadisco, questo è stato un evento insolito e sfortunato. Io ho sempre guidato sereno e in sicurezza. Ieri eravamo in gita con 16 carrozze storiche e tutto è andato bene come sempre.
Siamo pronti a gestire la situazione. Il responsabile della sicurezza del Lugano Calcio rassicura dopo i timori emersi in questi giorni in Ticino in vista della partita di giovedì prossimo contro la squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv. Dopo aver valutato il rischio con i protocolli vigenti, le misure di sicurezza dentro lo stadio saranno rafforzate. Sentiamo Romina Lara.
Ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori, non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
A parlare è Giordano Ferrari, responsabile della sicurezza per il Football Club Lugano, sicurezza che in questi giorni, con l'avvicinarsi della partita di playoff di Conference League tra la squadra ticinese e il Maccabi Tel Aviv, è stata al centro prima di un'interrogazione al governo targata MPS. Ora, ai timori di possibili disordini, visti anche i trascorsi violenti delle tifoserie avversarie in occasione di precedenti partite, si è aggiunta ieri anche la preoccupazione espressa dal vice sindaco Roberto Badaracco, titolare a Lugano del Dicastero Sport. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, con la mobilitazione annunciata dagli ambienti pro-Palestina contro la presenza giovedì della squadra israeliana in città.
Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca.
La polizia cantonale ha già fatto sapere che sta monitorando attentamente la situazione. Il club bianconero si dice preparato e, pur senza minimizzare, Ferrari rassicura: al momento si attendono pochi tifosi avversari.
Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
E anche se saranno di più, siamo pronti, dice. Le persone devono poter andare tranquille allo stadio.
I proprietari di Bosco svizzeri tentano di fare pressione sul consigliere federale Albert Rösti, che ha deciso di ridurre i fondi per l'adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici. Parliamo di 25 milioni di franchi di fondi supplementari all'anno che l'associazione Bosco Svizzero richiede a gran voce per proteggere le foreste anche in vista di estati sempre più calde. Il servizio è di Elisa Fraccaroli.
Il Parlamento aveva approvato un programma per rendere i boschi più resilienti ai cambiamenti climatici, ma il Consiglio federale ha deciso di fare retromarcia per rispettare il freno all'indebitamento.
Damit werden Bäume beispielsweise gepflanzt.
Questi fondi servono a piantare alberi che si adattano meglio ai cambiamenti climatici, per esempio querce o abeti bianchi che sopportano meglio il caldo e la siccità, ci dice Benno Schmidt, portavoce dell'associazione dei proprietari di Bosco, Bosco Svizzero. Per proteggere i boschi non devono agire solo i proprietari, ma anche lo Stato, sostiene. La Confederazione ha l'obbligo di prendersene cura. Dopotutto, un terzo della superficie della Svizzera è ricoperta da foreste. È anche nell'interesse pubblico che siano in buone condizioni. Per esempio, penso ai boschi di protezione, che ci proteggono da valanghe e da cadute di massi. È nell'interesse della Confederazione che le foreste siano in buone condizioni e ben curate.
La
siccità e il caldo lasciano dietro di sé conseguenze che si vedono subito, come le foglie che seccano prima dell'autunno. Ma ci sono strascichi che possono farsi vedere più in là nel tempo.
Con
estati così calde e secche può esserci una maggiore infestazione da bostrici. Se arriva una tempesta, gli alberi cadono perché sono ancora più vulnerabili. L'associazione Bosco Svizzero tenta ora di convincere in una tavola rotonda il responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente Albert Rösti, sempre che Rösti sia disposto a convocarla.
E a Lugano, vicino al padiglione Conza, ieri sera un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Attimi di smarrimento anche tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. E l'ondata di maltempo ha fatto una vittima oltre confine nel lago di Como, dove verso le 18 un ventenne che si trovava sulla riva a Malgrate davanti a Lecco è finito in acqua tra le onde senza più riemergere. Nei Grigioni, vacanze estive finite per circa 20.000 allievi delle scuole dell'obbligo, fatta eccezione per il Moesano, dove le lezioni cominceranno lunedì prossimo. Tra poco gli istituti scolastici retici torneranno ad accogliere gli studenti e i loro docenti. Poche le novità, a Coira, cellulari banditi fino alle medie. Il servizio di Patrick Colombo.
Assimilate le modifiche di legge entrate in vigore nell'agosto del 2025, tra le quali spiccano l'introduzione dell'obbligo di frequentare l'asilo e significativi aumenti di stipendio per i docenti fino alle elementari, l'anno scolastico 2026-2027 non porterà con sé grandi cambiamenti in terra retica. Il dibattito politico si è focalizzato nei mesi scorsi sull'uso di smartphone e smartwatch a scuola. Un utilizzo che non di rado va ben oltre gli scopi didattici e sfocia in episodi di cyberbullismo. Anche la dipendenza di molti ragazzi dal cellulare è stata più volte tematizzata, così come la scemata capacità di concentrazione dovuta alle tante ore trascorse sui social network, derive che hanno indotto il Consiglio Comunale di Coira a imboccare la via dell'intransigenza. A partire da oggi, nella capitale grigionese è in vigore il divieto di portare in classe dispositivi elettronici privati per gli allievi dall'asilo alla sesta elementare, mentre alle medie tali apparecchi dovranno essere o chiusi in appositi armadietti oppure consegnati ai docenti, fatta eccezione per le attività didattiche che prevedono il ricorso ai telefonini. L'introduzione di disposizioni analoghe su tutto il territorio cantonale è stata discussa in giugno dal Gran Consiglio, che però, facendo prevalere il principio dell'autonomia comunale, ha bocciato la proposta.
Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano. Particolarmente colpita è la provincia di Nagekeo, dove i soccorsi sono già all'opera per capire se ci sono persone sepolte sotto le macerie. Le vittime sono almeno 53. Il terremoto ha provocato frane che hanno bloccato molte strade e migliaia di persone sono sfollate. Nella provincia sono state registrate quasi 1.600 scosse di assestamento. Sconfinamenti e spari di avvertimento al confine tra le due Coree mentre iniziano le esercitazioni congiunte annuali tra Corea del Sud e Stati Uniti. Ma Donald Trump annuncia la riduzione delle manovre militari con Seoul, un segnale di dialogo a Kim Jong-un che si fa però sempre più minaccioso dopo l'ampliamento dell'alleanza con la Russia. E la connessione tra la guerra in Ucraina e la penisola coreana è sempre più evidente. Il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
I missili e i soldati della Corea del Nord sono sempre più presenti al fianco della Russia. Ora i movimenti militari aumentano anche sulla penisola coreana. Per la prima volta nel 2026 un gruppo di militari nordcoreani ha oltrepassato il blindatissimo confine tra le due Coree. L'esercito sudcoreano ha risposto con spari di avvertimento. L'incidente avvenuto nei giorni scorsi arriva in un momento delicato. Proprio oggi sono iniziate le esercitazioni annuali congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, che impegnano circa 18.000 soldati e che la Corea del Nord denuncia come preparativi di guerra. Dopo aver lanciato un missile balistico la scorsa settimana, Pyongyang minaccia ora un nuovo livello di ritorsioni. Nelle scorse ore però Donald Trump ha ordinato di ridurre le manovre militari con Seoul. Sono troppo costose e mandano segnali ostili a un paese non minaccioso, ha scritto il presidente americano sui social, dopo aver ribadito di andare d'accordo con Kim Jong-un e accusando la Corea del Sud di non supportare la denuclearizzazione dell'Iran. Seoul sostiene che le manovre si stiano svolgendo come previsto, ma il messaggio di Trump crea incertezza sulla tenuta dell'alleanza e sembra certificare il programma atomico di Pyongyang. Sempre ieri Kim ha promesso di rafforzare ulteriormente l'alleanza in un messaggio a Vladimir Putin. La Corea del Sud osserva con preoccupazione, ma sin qui respinge le richieste di armi da parte di Zelensky e anzi Seoul ha proposto a Kim dei colloqui per mettere formalmente fine alla guerra di Corea, conclusa con un armistizio e mai con un trattato di pace. La convinzione diffusa è che la questione coreana e gli equilibri dell'Asia orientale siano sempre più legati a quanto accade in Ucraina.
E veniamo allora proprio a questo conflitto. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito nella regione russa di Belgorod, facendo 6 vittime, mentre l'attacco di ieri con droni su Mosca è stato il più pesante dall'inizio della guerra. Oltre 800 i droni lanciati, 600 diretti verso l'area della capitale russa, in gran parte intercettati o abbattuti. Al centro della nuova fase del conflitto c'è la crescente capacità produttiva dell'industria ucraina. Ma Kiev può mantenere questo ritmo di produzione nel lungo periodo? Camilla Camponovo ne ha parlato con Mauro Gilli, professore di strategia e tecnologia militare alla Hertie School di Berlino. Sentiamo.
Direi che l'attacco di ieri è un'evoluzione ulteriore in quello che ormai abbiamo visto negli ultimi mesi, nei quali l'Ucraina, dal colpire prevalentemente l'infrastruttura militare, poi le raffinerie, quindi tutta l'infrastruttura del petrolio e dell'energia russa, ha iniziato anche a colpire obiettivi più civili, anche se particolari, nel senso questi centri di smistamento di consegne. Questo attacco è, da questo punto di vista, appunto un'evoluzione ulteriore, nel senso che dimostra una grande capacità di massa di aumentare la mole dell'attacco. Ci dice anche però molto sui problemi della Russia, dei sistemi di difesa antimissilistico russa, nel senso che Mosca in particolare ha sempre avuto storicamente delle difese molto avanzate. Queste difese sono state ulteriormente intensificate negli ultimi anni. Il fatto che l'Ucraina riesca a colpire quindi l'interno di questo perimetro altamente difeso è indicativo dei problemi che ha anche la Russia con i missili intercettori, lo stesso tipo di problema che si trova ad avere l'Ucraina ormai già da un paio di anni.
Abbiamo parlato di 800 droni in un singolo attacco, ma questo non rischia di bruciare rapidamente le proprie scorte, oppure la capacità produttiva è ormai tale da permettere a Kiev di sostenere questo ritmo di attacchi anche nel lungo termine?
È molto difficile, la risposta più onesta che le riesco a dare è che in verità non lo sappiamo, nel senso che abbiamo delle informazioni molto limitate relative alle capacità dell'Ucraina, pensiamo ad esempio agli esplosivi, produrre esplosivi su vasta scala. Quindi noi possiamo osservare, e questo quindi ci suggerisce come la capacità ucraina continui ad aumentare per quanto riguarda appunto i droni o missili a lungo raggio. Però non abbiamo alcun tipo di indicatore oggettivo che ci possa dare indicazioni su come saranno queste capacità nei mesi futuri. Non sappiamo se ci siano rifornimenti dai paesi alleati, se sì non sappiamo in che misura, non sappiamo se ci sono problemi nella cosiddetta supply chain, cioè se l'Ucraina ha problemi ad approvvigionare determinati componenti o determinati materiali. Quindi quello che noi sappiamo è indubbiamente negli ultimi 2 anni e mezzo la capacità di colpire obiettivi a lungo raggio, anzi lunghissimo raggio, da parte dell'Ucraina è aumentata al di là di quelle che erano le prospettive di tutti gli analisti, e questa capacità non è diminuita fino ad oggi.
È tutto per questa prima edizione del Radiogiornale, vi lascio allo sport, a più tardi.